considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo come sempre l'indirizzo di posta elettronica armadillo@radiopopolare.it, perché lì potete mandare suggerimenti, notizie, ragionamenti, eccetera, eccetera, come ha fatto ad esempio Sergio, che ci racconta, prendendo il tutto da un articolo sul Post, che una provincia al nord, nel nord del Giappone, ha chiesto l'intervento dell'esercito per gestire gli attacchi degli orsi. E lì pare che siano migliaia gli orsi, che la zona sia molto poco popolata e che gli attacchi avvengano soprattutto in primavera, quando gli orsi si risvegliano dal letargo, e in autunno, quando vanno in letargo. Comunque, insomma, è una situazione sicuramente molto particolare. Ma non di orsi parliamo oggi, perché abbiamo con noi il nostro ornitologo di riferimento. Parlo di Rosario Balestrieri. Buongiorno Rosario.
Buongiorno Cecilia.
E grazie per essere ancora una volta qui a Considera l'Armadillo, perché quest'oggi vogliamo parlare di qualcosa di veramente particolare e dal mio punto di vista estremamente interessante. Cioè parliamo di cooperazione tra animali, in particolare tra specie diverse, però.
Sì, sì, parliamo proprio di rapporti sinergici, quando due specie diverse collaborano per raggiungere un risultato che da sole non potrebbero raggiungere, o migliorare un risultato che da sole risulterebbe più scarso, ecco.
E senti, tu naturalmente hai degli esempi concreti da proporci, perché così visualizziamo anche la modalità di collaborazione tra specie diverse.
Sì, sì, uno è stato proprio presentato recentemente al Convegno Italiano degli Inanellatori, ed è il lavoro scientifico che coinvolge me, Luca De Gatainis e Leonardo Chiriacò, che abbiamo presentato questa breve comunicazione orale, in cui mostriamo dei video, meglio la sintesi di 3 anni di piccoli video realizzati in, a Porto Cesareo, siamo presenti in Salento, precisamente in una località che si chiama Lastrea. Sì. Abbiamo fondamentalmente osservato cormorani e garzette che si alleano per pescare, o meglio che pescano insieme, e questa, diciamo, squadra di pesca funziona più o meno sempre nello stesso modo.
Scusami Rosario, però stiamo parlando di uccelli tra virgolette d'acqua dolce, o mi sbaglio?
Allora, dipende molto, nel senso che cormorani e garzette li possiamo trovare diciamo più o meno in ogni tipologia di bacino idrico, quindi dalla linea di costa ai fiumi, passando per i laghi, ma tendenzialmente nidificano entrambi su sistemi d'acqua dolce, però come nidificanti. Sì. Invece questo lavoro, queste osservazioni sono state fatte durante lo svernamento in Salento, e questo è particolarmente interessante in quanto il cormorano soprattutto è presente in questa zona, quindi nel Salento, in maniera abbondante solo d'inverno durante la migrazione. In estate c'è soltanto qualche individuo estivante, ma di solito neanche quello. Sì. Quindi effettivamente queste due specie insieme lì in questa località sono presenti, diciamo, diffusamente solo in inverno. E cosa fanno i cormorani? Fondamentalmente si avvicinano alla riva, un po' come fossero dei delfini.
Sì.
Facendo andare, diciamo, spingendo con la loro azione i pesci di piccole dimensioni verso la riva, nell'acqua bassa. Le garzette si spostano dalla riva verso l'acqua e quindi fondamentalmente creano una morsa fra diciamo, l'azione subacquea dei cormorani e l'azione che parte dalla riva aerea delle garzette, che quindi stringe il piccolo banco di pesce in questa zona d'acqua bassa e questi pesci vengono mangiati con molto successo, ecco, vengono particolarmente predati.
Senti, scusami, la garzetta è una specie di airone?
Sì, la garzetta è un airone, un airone molto diffuso, è quello di colore bianco, somiglia molto a un airone guardaboi che pure è dello stesso colore, ma lo si distingue facilmente per la colorazione del becco, che nell'airone guardaboi è giallo e nella garzetta è nero. Okay. E poi l'airone guardaboi ama molto i campi, la garzetta è più legata agli ambienti squisitamente umidi come fiumi, laghi, appunto alla linea di costa.
Sì.
E abbiamo una serie di interrogativi. In questi 3 anni, osservando questo fenomeno e filmandolo, abbiamo innanzitutto ci siamo chiesti se già le garzette, mettendosi in luoghi specifici, indicano ai cormorani dove attaccare, dove cercare il pesce. L'altra cosa che ci siamo chiesti, se soltanto le garzette si avvantaggiano del fatto che i cormorani spostano il pesce verso la riva, o anche l'azione delle garzette che respinge il pesce indietro fa avvantaggio anche i cormorani. Quindi ci stiamo chiedendo se è un'azione, diciamo, di commensalismo o una vera e propria collaborazione.
Sì.
Se vuoi ti spiego la differenza,
sì.
Se credi che gli armadilli possano, diciamo, avere difficoltà.
Gli armadilli hanno tante, cioè hanno bisogno sempre di chiarezza, quindi è meglio se ci spieghi.
Allora, in natura tra gli animali abbiamo vari tipi di rapporti, diciamo, sicuramente abbiamo in primis rapporti competitivi e predatori, come appunto la predazione, chi mangia chi altro, ma abbiamo anche rapporti di collaborazione, altri tipi di rapporti come il parassitismo. In questo caso ho citato la collaborazione, che quando appunto due specie collaborano per avere un vantaggio reciproco, ad esempio il famoso paguro e attinia che c'è appunto sulla conchiglia, no?
Sì.
L'altro invece il commensalismo è quando soltanto una ha un vantaggio ma l'altra non viene svantaggiata in nulla. Mm. Immaginiamo noi che mangiamo del pane, ci cadono le briciole, gli uccellini che ci seguono e mangiano le briciole che ci cadono stanno avendo un vantaggio dalla nostra azione trofica e dal fatto di starci vicino, ma noi non stiamo avendo né un vantaggio né uno svantaggio. Quindi ritornando a quello che abbiamo osservato in Salento, ci stiamo chiedendo appunto se è un commensalismo da parte della garzetta o una collaborazione, quindi anche lei come specie aiuta il cormorano nella sua azione, perché questo dai dati che abbiamo raccolto finora non è ben chiaro, ecco.
Sì, sì, sì. Senti, ma sono frequenti in natura episodi di quei generi, insomma questo tipo di collaborazioni?
Allora, diciamo che la parola frequente è un po' complicata da declinare,
certo,
mi spiego meglio.
Come sempre, quando si parla con gli scienziati, poi noi laici, diciamo così, diciamo delle stupidaggini.
Nel senso che le specie sono tante, alcune sono meglio di altre e quant'altro, però devo dire che grazie alla facilità di documentazione del comportamento animale in natura, che grazie alla tecnologia è diventata sempre più diffusa, economica e utilizzata, stanno emergendo dei comportamenti potevano osservare con calma. Quindi
sì,
già gli stessi video, no? Ti consentono di vedere delle relazioni che prima potevano sembrare dei casi isolati, invece documentandoli in modo audiovisivo questa cosa resta in archivio ed è più facile anche fare un confronto.
Certo.
Detto questo, grazie proprio a questa possibilità, di recente sono stati già sottolineati dei rapporti inediti. A me piace molto quello che si è scoperto sul marangone dal ciuffo, che si è visto che fondamentalmente si avvale della collaborazione delle spigole
sì.
per pescare il pesce più piccolo.
A caspita.
Fondamentalmente il marangone dal ciuffo pesca insieme a individui di spigola di grosse dimensioni che non preda o non prova a predare per pescare insieme dei pesci più piccoli. La spigola copre e batte la parte subacquea non avendo problemi di respirazione in acqua fondamentalmente e quindi riesce a stanare nella parte bassa le possibili prede, e il marangone invece le osserva e le mira dall'alto, e insieme hanno questa azione coordinata che pare avvantaggiare tutte e due le specie. Questo è stato scoperto sulla costa croata.
Senti, Rosario Ballesteri, certo che è molto affascinante, perché nel caso di cui ci stai parlando, cioè i cormorani e le garzette, parliamo comunque di uccelli diversi, ma uccelli. Nel caso invece del marangone stiamo parlando di pesce uccello, quindi due specie completamente diverse, ancora più affascinante per certi versi.
Sì, ma diciamo dal punto di vista del ipotetico vantaggio, gli animali non guardano in faccia a nessuno,
certo.
Non hanno problemi, diciamo, razziali, tassonomici, specifici, che talvolta inutilmente ci facciamo noi, e quindi se c'è un vantaggio reciproco e questo vantaggio viene percepito, non si fanno problemi di, diciamo, di specie
sì.
o di altri ordini tassonomici.
Qui mi sembra fantastico. Senti, a questo proposito, allora no, se vuoi aggiungere qualcosa sulle garzette e i cormorani, siamo qua. E se no, c'era anche l'altro episodio che ci volevi raccontare, che è altrettanto affascinante.
Sì, questo è uno studio recentissimo, è stato pubblicato sulla rivista Ornithology una quindicina di giorni fa, che davvero mi ha colpito, e riguarda una specie che un uccello che vive anche da noi, che è l'assiolo, che tutti noi credo almeno una volta nella vita abbiamo sentito, che nelle notti di primavera e d'estate sentiamo con questo verso notturno che, se vuoi, imito, che è
sì, sì.
Chiu, chiu, chiu. Cioè l'assiolo,
okay.
Questo rapace notturno di piccolissime dimensioni tende a riprodursi in cassetta nido, e fondamentalmente i colleghi appunto in Turchia hanno controllato tutta una serie di cassette nido per studiare i parametri di biologia riproduttiva dell'assiolo, quindi numero di uova, accrescimento dei pulli, tasso di involo, le solite cose che si fanno, diciamo, quando uno studia gli uccelli in cassetta nido. L'aspetto più interessante è che, ispezionando queste 109 cassette nido per 6 anni, hanno visto che più o meno nel 40% di queste c'erano dei serpenti, uno o più serpenti, ma non i serpenti come li immaginiamo comunemente, bisce, vipere, pitoni e anaconde.
Sì. Anche un cobra con gli occhiali, già che ci siamo,
sì,
dai.
Ma dei serpenti molto meno noti, che somigliano un po' a dei lombrichi, ovviamente non sono umidi, sono ciechi addirittura, e si nutrono di piccoli insetti, come possono essere le formiche e altri insetti di piccole dimensioni. Dico sempre uccelli, che da ornitologo mi viene.
Vabbè, certo.
Sono ovviamente rettili di piccole dimensioni e che di solito vivono in ambienti molto riparati, sotto la lettiera, sotto i primi strati di suolo, sotto i sassi, e questi serpenti vermiformi erano presenti con uno o più individui all'interno dei nidi dell'assiolo. Quindi hanno indagato questa presenza e le correlazioni che ne sono nate, hanno visto innanzitutto che sono gli assioli a portarli nelle cassette, ma non si è capito, questo spero lo spiegheranno poi col proseguire degli studi, se sono delle prede mancate o riportano volontariamente vivi, perché fondamentalmente portano questi serpenti, che appunto sono molto piccoli, bisogna immaginarli come dei lombrichi fondamentalmente, li mettono nel nido. Questi serpenti cosa fanno? Iniziano a nutrirsi, ma di cosa? Di tutti, diciamo, i parassiti del nido, quindi larve di mosca e tutta un'altra serie di, diciamo, della comunità di parassiti che può infestare nido con uova e pulli. E questo fatto di avere il nido pulito addirittura raddoppia il successo riproduttivo delle cassette con dentro il serpente.
Ma no.
Gli assioli che non hanno i serpenti nel nido hanno la possibilità solo del 30% di involarsi. Invece gli assioli che hanno il serpente nel nido hanno una possibilità del 60% di involarsi. E questo, diciamo, apre gli scenari, secondo me, veramente interessanti di quella che è la collaborazione fra, appunto, specie diverse.
Senti, ma scusami, una domanda. L'assiolo di che cosa si nutre normalmente?
Allora, l'assiolo si nutre prevalentemente di insetti, di grossi insetti, coleotteri ad esempio, infatti anche per questo è tra i pochi rapaci notturni spiccatamente migratore, anche se in alcune aree come la Sicilia e altre regioni d'Italia meridionale possiamo avere anche delle comunità sedentarie, perché qualche insetto in inverno è comunque presente. E quando proprio vuole esagerare, mangia qualche piccolo vertebrato, come mi è capitato di fotografare in un contesto urbano in Molise un assiolo che frequentemente portava al nido morti, perché li aveva appena predati, i moscardini, quindi questi piccoli ghiridi. Si nutre prevalentemente di insetti o comunque di invertebrati, ma se può preda anche qualcosa di più grosso, come appunto piccoli vertebrati, topolini ed altro.
Senti, Rosario Ballesteri, intanto Manuel ti definisce il mitico gran visir degli ornitologi.
Troppo buono, gentile.
Senti, poi adesso c'è una sfilza di domande. Dunque, intanto c'è Fabio che invece fa una considerazione. Ciao, con questa storia del mutualismo tra uccelli, e stiamo tornando ai cormorani e alle garzette, voi però giustificate lo sterminio di migliaia di pesci. E io, piccolo orfano di spigola, come posso difendermi? Qui siamo, come dire...
Anche, diciamo che la predazione è nell'ambito della rete trofica fra animali e il sistema omeostatico che la natura ha messo in piedi affinché tutto si può continuare a replicare ciclicamente. Sì. Quindi noi non giustifichiamo nessuna uccisione, semplicemente raccontiamo quello che è un elemento imprescindibile di ogni essere vivente, il fatto che si debba nutrire. Cormorani e garzette hanno una dieta che non possono scegliere e la mettono in pratica.
Certo. Senti, Martina dice, molto interessante, vorrei sapere come si chiamano questi serpenti che hanno gli assoli nel nido. Te lo ricordi?
Allora, hanno un nome scientifico impronunciabile.
Io ci provo.
Il lessico non lo
Io ci provo, Rosario.
Vai.
Essere l'oxerotti plops vermicularis, ecco. Insomma, io ci ho provato, non è che sia molto brava. Comunque, questo è il nome del serpente. Rossella dice, splendida puntata, grazie, sono orbettini i serpenti da compagnia degli assioli, ed è Ross da Ancona, no?
No, tra l'altro gli orbettini, anche se non sono un erpetologo, mi permetto di dire che, a differenza di dei serpenti che ho nominato, gli orbettini sono delle lucertole senza zampe, non dei veri e propri serpenti.
È vero.
Quindi sono entrambi rettili, ma in realtà gli orbettini sono più vicini alle lucertole, ma non hanno le zampe.
Senti, quindi, insomma, sostanzialmente hanno capito che l'assiolo con il domestico in casa, diciamo così, quello che fa le pulizie, ha, come dire, un grande vantaggio per il proseguimento della specie, in sostanza.
Allora, ma più o meno è quello che abbiamo fatto noi con i gatti quando li si portava nei luoghi in cui si stoccava il grano per cercare di tenere le strutture che contenevano le granaglie ripulite dai topi.
Certo.
Quindi fondamentalmente non si riesce a capire se è un meccanismo intenzionale dell'assiolo che ha compreso il vantaggio, oppure che potenzialmente questo serpentello, che è veramente lungo una decina di centimetri, che può essere una preda dell'assiolo, magari ne porta 100, sto dicendo numeri esagerati,
sì.
Ne porta 15 al nido per dargli a mangiare ai piccoli, di 15 due in realtà arrivano vivi, non vengono, si nascondono nel nido e poi fanno questa azione indipendentemente dalle volontà dell'assiolo.
Certo.
Questo non è stato ancora descritto, però il vantaggio è il fatto che comunque è una correlazione frequente, cioè nel senso che il 40% delle cassette ha dei serpenti all'interno.
Certo, quindi non è che dice una casualità, sono due o tre, no, è evidentemente un numero importante. Senti, allora adesso ci provo io, tu prima hai imitato l'assiolo, adesso ti leggo quello che ci scrive Fabrizio della provincia di Asti, che dice: puoi chiedere gentilmente al tuo ospite qual è quell'uccello che sempre di notte fa quel verso come fosse un tac 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 tac. Lui lo fa quattro volte.
Tac 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 tac. Se è simile a uno schiocco, mi è stato inviato da poco un audio, sì, in cui c'era un tac tac notturno, ma in realtà, cioè proprio poco prima dell'alba, in realtà era un uccello diurno. Nel caso di questo tac tac che mi era stato inviato come un audio, era un fagiano maschio che prima dell'alba faceva questo che loro fanno spesso, battono il becco.
Sì.
Potrebbe essere un fagiano. Mi è venuto in mente appunto quest'audio che di recente mi è stato inviato, e ho pensato che potesse essere la stessa specie, perché altri tac 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 frequenti in questo periodo non mi vengono in mente.
Ok, insomma Fabrizio, stiamo provando, cioè io poi la imitazione tac 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 non so se era proprio quella che poteva avvicinarsi.
Il possibile per l'impossibile, ci attrezzeremo nelle prossime puntate.
Naturalmente. Senti Rosario Ballesteri, quindi insomma ci hai raccontato delle storie veramente molto molto interessanti, perché garzette e cormorani che si alleano per una pesca fruttuosa è bellissimo. Dall'altra parte abbiamo sentito il marangone, che è una specie di papera, giusto? Il marangone?
Il marangone è un cormorano, ma strettamente marino, un po' più esile, però un parente stretto il cormorano.
Certo, che si allea invece coi cefali.
Con le spigole
per avere pesci più piccoli da mangiare. E poi questa altra straordinaria avventura, mi viene da dire, dell'assiolo col serpentello, cioè veramente storie meravigliose.
Sì, sì, animali fantastici, e dove trovarli.
Esattamente, esattamente. Dunque, Sergio chiede, ma tra garzette e ibis può esserci un'alleanza? Vedo molti gruppi che sembrano coesi.
Allora, dipende, c'è dei riferimenti di comportamenti di garzette che ovviamente, approfondendo questa storia con i cormorani, mi sono un po' letto tutta la bibliografia inerente alla garzetta e sui comportamenti di commensalismo, collaborazione con altre specie, e ho letto appunto che in alcuni casi le garzette seguono i gruppi di spatole, che sono dei grossi uccelli, un po' più grossa la garzetta, però sono appartengono al gruppo dei cicogniformi, che hanno il becco a spatola e in gruppo smuovono l'acqua con questo grosso becco estremamente sensibile che gli consente di ghermire soprattutto nella parte bassa, la parte per intenderci come se fosse bentonica, se fosse mare, quindi degli organismi che si muovono sul fondo, li ghermiscono e se ne nutrono. In questo grande ravanello dipanare nel substrato, fanno scappare un sacco di cose, quindi la garzetta si pone in coda alle spatole e aspetta che qualcosa si muova per, diciamo, arpionarlo. Quindi in questo caso è un commensalismo in cui la spatola non ha nessun vantaggio, ma la garzetta sì. E con gli ibis non hanno proprio questa tipica azione di movimento del substrato che caratterizza le spatole, però si muovono in una tipo di pesca, caccia, come dipende da cosa prendono, che viene chiamato a plotone, cioè in fila. Quindi questo muoversi in fila, quindi stanare tutto quello che sta davanti, potrebbe in qualche modo poter agevolare anche le garzette. Però di questo non ho trovato nulla in bibliografia, è soltanto un'ipotesi condivido, per spiegare il fenomeno, ma non perché ci sono delle certezze scientifiche.
Certo. Allora, Rosario Ballestrieri, il nostro tempo è finito, e sai, noi siamo, quando ci sei tu in onda, una meraviglia veramente. Rossella certo. Rossella dice: quasi mi spiace che non siano Orbettini, è sempre Rossella d'Ancona, e poi chiede di ripetere il nome del serpentello. Ci riprovo io, cara Rossella.
Una cosa,
sì,
che l'hai condiviso dai social dell'armadillo, basta,
sì,
andare sulla pagina e trovano il riferimento all'articolo scientifico, e lì hanno tutte le informazioni sul nome scientifico e
il genere
a cui appartiene questo serpentello. Se non l'avete già fatto, mettete mi piace ai social di Considera l'Armadillo.
Sei un tesoro, Rosario Ballestrieri. Comunque si chiama Xerotiplops vermiculus. Vermicularis, Rossella, comunque non si capisce lo stesso, pazienza. Senti, allora, grazie tantissimo a Rosario Ballestrieri. Anticipiamo solo che a novembre inizierà una nuova rubrica con te, ma non diciamo di più perché abbiamo finito il tempo.
Va bene, ci vediamo prestissimo.
Un abbraccio, Rosario Ballestrieri, grazie come sempre.
Ciao, grazie. Ciao.
Ah, aspettate che il topo qua mi è sfuggito. E ringrazio tutte e tutti per la partecipazione e per l'ascolto. Lascio la linea a Davide Facchini. Ciao, a domani. Ciao, a domani siamo a Niguarda, mi raccomando, veniteci a trovare. Ciao, ciao.